100 anni non sentirli e soprattutto non dimostrarli. Siamo al Muse di Trento, dove è in corso un convegno per celebrare un avvenimento importante, i primi 100 anni di AET Trentino Alto Adige.
Nel Trentino ancora asburgico c'era una tendenza ad una qualche autonomia amministrativa, soprattutto nel campo dei servizi e quindi anche in campo energetico, che ha favorito la nascita, pur in un territorio complessivamente più dedito all'agricoltura naturalmente che non all'imprenditoria, ha indotto una, soprattutto in ceti illuminati e di potere che avevano a che fare con le amministrazioni stesse, ad una certa attenzione per lo sviluppo imprenditoriale. E quindi così sono nati, in relazione ovviamente alle grandissime disponibilità d'acqua del territorio, i primi, alcuni anche innovativi, progetti idroelettrici per la produzione di energia elettrica, in primis soprattutto per illuminazione nel territorio. La progressiva industrializzazione nel campo appunto del carbone bianco, come si chiamava allora l'acqua, per contrapporlo al carbone nero di cui l'Italia non era dotata e che implicava importazioni molto onerose e sempre più impegnative di carbone. Dicevo, gli sviluppi in Trentino dell'applicazione del carbone bianco hanno creato un retroterra di competenze tecniche, scientifiche e anche, ripeto, imprenditoriali, che hanno trovato poi la loro ragione di essere nella creazione della sezione dell'AEI del Trentino subito dopo la guerra, e anche su stimolo indiretto in un certo senso della guerra o di ciò che aveva a che fare con la guerra. Voglio dire che in Trentino era sempre stato molto vivo il senso dell'italianità. E molti di questi ingegneri e tecnici che si sono fatti notare in questo periodo tra i due secoli erano irredenti convinti, che hanno pagato il loro irredentismo anche con prigionia, con emarginazioni, con addirittura allontanamento dal territorio e così via. D'altra parte c'era anche una conoscenza, per ragioni obiettive, della grande cultura tecnica di lingua tedesca, di cui gli ingegneri, fino a quando l'Italia non è rientrata in possesso di questi territori, in cui gli ingegneri stessi si formavano, perché gli ingegneri si formavano a Innsbruck, si formavano a Monaco di Baviera, si formavano a Vienna, e dunque avevano una conoscenza di prima mano che la cultura, della cultura tecnica tedesca, che era molto importante. Quindi con questi elementi, anche variegati e magari in parte contraddittori, la svolta della Grande Guerra, con la distruzione di molti impianti, con la necessità di procedere alla ricostruzione, ha favorito la tendenza di riferirsi ad un'associazione nazionale. Ormai anche il Trentino redento era territorio italiano, e quindi di creare una sezione dell'AEI in Trentino 1919, centenario che abbiamo tutti insieme oggi festeggiato.
Chi si ferma è perduto, si dice. La strada futura verso quale meta dovrà portare?
La meta futura è quella della generazione distribuita, l'abbiamo sentito oggi chiaramente, e delle energie rinnovabili, un po' perché ce lo impongono chiaramente le direttive europee, un po' per le problematiche legate al cambio climatico. Noi ne discutiamo molto all'interno della nostra associazione, alcuni dei nostri soci dicono che non è una problematica nostra, invece io dico che inevitabilmente, visto l'impatto che ha sul cambio climatico anche la produzione di energia elettrica, penso per esempio al carbone, che ha un impatto notevolissimo sulle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, è chiaro che la nostra associazione può dare un contributo culturale per le competenze che ha all'interno anche su questi aspetti, quindi tanto che negli ultimi anni quasi tutti i nostri seminari sono stati improntati sulle problematiche legate all'allocamento di piccoli produttori alla rete fotovoltaici piuttosto che centrali idroelettriche di piccole e medie dimensioni.
Tra i promotori, le anime di questo convegno, l'ingegner Fabrizio Cattani, che ha voluto fortemente questa giornata. Per quale motivo?
Esattamente, ho voluto fortemente questa giornata, in realtà non solo io, anche i miei compagni della sezione del Trentino Alto Adige, che hanno deciso di celebrare questo centenario. 100 anni per un'associazione sono un traguardo notevole, soprattutto se l'associazione è in perfetta vitalità, e non toccherebbe a me dirlo, ma noi lo siamo, fortemente attivi.
Che cosa è emerso da queste relazioni, da questi incontri?
Ma è quello che è emerso, quello che mi aspettavo peraltro, che la nostra storia è ricca, parlo della nostra storia non solo tecnica, ma la storia locale è ricca e purtroppo molto poco conosciuta. Sarebbe una cosa veramente un peccato che la gente non conosca quello che ci sta alle spalle, ma alle spalle neanche di tantissimo tempo. Da dove veniamo? Il nostro benessere, ecco, io dico sempre a chi è mio interlocutore, se noi godiamo di benessere è perché qualcuno con lacrime e sangue, direi, e anche di ben peggio, ha messo assieme un patrimonio di cui adesso noi godiamo i frutti. Alludo per esempio a tutte le centrali idroelettriche che abbiamo in Trentino e Alto Adige anche. I nostri nonni, i nostri genitori, con grande difficoltà, se penso a questa gente che veniva reduce dalla guerra, questi ragazzi, questi nostri padri, nonni, scampati ai massacri, lì a lavorare a mani nude, direi, no? dentro queste gallerie e quant'altro per creare questi impianti che adesso generano ricchezza, sono i nostri pozzi di petrolio. In Texas hanno quelli, noi abbiamo le nostre centrali. Il benessere ce le danno anche loro, non solo ovviamente, ma anche loro, è una fonte di ricchezza. È un peccato che la gente non sappia, i giovani non sappiano da dove venga questa fonte, questa ricchezza appunto.
Parliamo della centrale di Tel, una centrale importante anche perché è stato il frutto di un accordo non così scontato.
Esatto, e questo è una verità. E perché si è verificato un piccolo, diciamo non piccolo, un grosso campanilismo tra i due comuni di Bolzano e di Merano. Bolzano aveva idea di fare un impianto lungo il torrente Talvera, mentre Merano aveva già pensato di fare sfruttare il salto dell'Adige a Tel. Detto questo, però c'erano i problemi dei costi. Oltretutto, diciamo, c'era anche un pochettino le aziende del gas che non erano molto soddisfatte del fatto di vedersi rubare queste forniture, no? Come ho detto nella relazione, dobbiamo considerare che erano tempi in cui l'azienda di Bolzano diceva: io in fin dei conti vendo energia a 3.900 esercizi di Bolzano e abitazione per l'illuminazione. Tanto che a un certo momento loro avevano addirittura pensato di usare il gas per fare con dei motori a gas, fare dell'energia a corrente continua, dicendo potremmo far questo perché potremmo illuminare con 4.500 punti luce di Bolzano, tutta Bolzano. Ecco, questo era il problema. Problema economico, dei grossi costi. Alla fine i due sindaci si sono messi d'accordo, forza, bravissimi loro, perché sono il sindaco di Merano, addirittura era sindaco da 20 anni, si sono messi d'accordo. E per uno stretto numero di voti sono riusciti praticamente ad avere l'accordo dei diversi, dei due consigli di Bolzano e di Merano, e hanno fondato le Cverche. Da quella lì, allora, hanno deciso di sfruttare Tel e hanno incominciato, e dopo 3 anni dalla fondazione di Cverche è nata la centrale di Tel.
Si è parlato anche della centrale idroelettrica di Ponte Cornicchio, che fu una delle prime, se non erro, di tutto l'impero austro-ungarico, quindi un'importanza, insomma, notevole.
Assolutamente, sono quei record di cui la comunità locale può andare fiera. Io non so se è proprio la prima o tra le prime, ma sicuramente a quell'epoca lì avere una centrale in un contesto economico-sociale come quello del Trentino di quell'epoca è veramente un fatto straordinario. Quindi sì, c'è da essere orgogliosi nel poter dire che la centrale idroelettrica è stata un'eccellenza della comunità di Trento.
Una centrale che ha subito vari step, tutti insomma nell'ottica comunque del potenziamento.
Ma sì, diciamo che ha seguito un po' da un lato l'evoluzione tecnologica, perché era partita come centrale con dinamo a corrente continua e subito dopo è passata a centrale a corrente alternata, come è successo poi tecnologicamente in quasi tutte le centrali, ma poi ha dovuto subire nel tempo dei potenziamenti perché la richiesta di energia elettrica continuava ad aumentare, e questo era il segno del successo proprio del tipo di produzione.
E per il futuro?
Per il futuro è una centrale che è nata con un contesto di fabbisogno energetico, perché mancavano anche le alternative, quindi le centrali idroelettriche erano la fonte primaria di energia in un territorio montano. Oggi sono di nuovo attuali perché sono energie rinnovabili, quindi se da un lato la modalità di approvvigionamento energetico può aver trovato anche altre forme, le centrali idroelettriche sono tornate di grande, diciamo, utilità proprio perché hanno una natura da fonte rinnovabile.
Tra i relatori del convegno anche Enrico Maria Carlini di Terna, una società nata nel 2005, però che all'interno del proprio DNA preserva la storia dell'elettrificazione d'Italia, si può dire.
Beh sì, Terna nasce nel 2005, però sicuramente ha una storia passata che è legata un po' alla storia del paese. Terna è una società che ormai gestisce oltre 72.000 km di linea di alta tensione, e circa 900 stazioni elettriche, e assicura con criteri di sicurezza e con standard di adeguatezza l'efficienza e l'approvvigionamento dell'energia elettrica per il paese.
Italia che è leader nel campo della trasmissione elettrica.
Sì, è leader in quanto Terna è il primo operatore indipendente in Europa come gestore di reti di trasmissione di energia elettrica in termini di asset di rete gestita, e quindi rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello in Europa, ma anche a livello mondiale è la settima società di gestione di reti di trasmissione per ampiezza di asset gestiti.
Possiamo dire che qualità e sicurezza sono due delle parole d'ordine alla base dell'operato di Terna?
Assolutamente sì, Terna gestisce in sicurezza il sistema elettrico, lo devo fare anche assicurando un certo standard di qualità nella fornitura di energia elettrica per il paese, per le imprese e per i cittadini.
Partner nel convegno anche la Fondazione Museo Storico del Trentino. Due parole su questa partnership, su questo rapporto, su questa nuova collaborazione.
Sì, per la Fondazione questo convegno rappresenta il punto di incontro, anche il punto di arrivo di una collaborazione con l'Associazione Elettrotecnica Italiana su sede nazionale e nella fattispecie con la sezione del Trentino di questa associazione. Per noi la storia dell'industria idroelettrica è un tema di ricerca interessante, uno dei principali temi che portiamo avanti, e potersi misurare, come in questo caso, con mondi che guardano al tema idroelettrico da un punto di vista diverso rappresenta senz'altro un arricchimento. Quindi il convegno ha avuto questa finalità e non c'è dubbio che da una parte e dall'altra, come dire, abbiamo imparato qualcosa.
I prossimi 100 anni sono sicura che saranno ancora più luminosi di quelli che sono passati. La sezione sta facendo tantissimo, ad esempio è attiva in quella che è molto attiva in quella che è la Digital Task Force nazionale, che è un gruppo di giovani molto dinamici che ha portato l'associazione sui social, per cui siamo presenti su tutti i principali social, e la sezione Trentino dà un grandissimo contributo su questo, ha iniziative verso le scuole, gli studenti, per cui sono certa che con la presenza di persone così di valore e così impegnate in quello che è uno scopo che davvero va nell'ottica di portare anche con noi tutti i giovani e poterli supportare e accompagnare in quella che è anche una loro crescita personale e professionale, in modo da poter poi far sì che facciano parte non solo della vita dell'associazione, ma che diventino professionisti consapevoli e che poi in questo loro nuovo ruolo possano promuovere ulteriormente la cultura scientifica in Italia.